radiofonica.com.
Kawabunga, ben arrivati, radioascoltatori e radioascoltatrici di radiofonica.com. Siamo qui per la prima puntata pilota, come vedete siamo tra amici, di Golconda 3.0. Come vedete è una puntata che, per celebrare il nostro grande rientro, è fatta con un sacco di amici. Infatti c'è quelle che potrebbe essere definito in gergo un fottio di persone. Quindi, Ser Fabio, direi che possiamo introdurre prima di tutto i nostri ospiti oggi.
Allora, concordo pienamente col fottio di persone. Sono tutti quanti telespettatori e le telespettatrici, perché stiamo andando in diretta
audio-video. Audio,
siamo in streaming, quindi tutti quanti potete guardarci e osservare la nostra incredibile bellezza. Allora, presentiamo gli ospiti. Innanzitutto Golconda 3.0, siamo finalmente ritornati.
Ce l'abbiamo fatta!
Dopo una serie di ricatti, manipolazioni di foto con Photoshop, ricatti, minacce, siamo riusciti finalmente a convincere la direzione di radiofonica.com Every Day and Every Night qui al Civico 18 di Via Ulisse Rocchi a farci una terza edizione di Golconda. Quindi siamo tornati e ci siamo garantiti almeno 5 anni di programmazione. Ma passiamo alla presentazione dei nostri ospiti. Accanto a me ho il grande leggendario Daniele Rotella. Ho trovato su Wikipedia Daniele Rotella e c'era scritto leggendario, quindi lo chiamo leggendario Daniele Rotella.
Grazie.
Con il suo strumento musicale preferito, il suo classico look per cui è diventato famoso in tutta
in
quanta,
tutto il mondo,
in tutto
bella,
e tutto in quelli di Perugia, perché
ricordatevi
che noi trasmettiamo da Perugia. Al centro un tale Mastro Ser, Michele Maraino, che facciamo finta di non conoscere ma in realtà conosciamo molto bene, inventore, presidente, direttore, super mega direttore galattico di La Fame Dischi, nonché della Sete Dischi, la sua net label, fatto, vabbè, ci sarà poi una questione che poi dirimeremo successivamente. Cantautore, viene da Taranto, ragazzi.
Sì. Taranto, in Cerchia, per ricordarcelo.
Cioè, sempre, comunque sempre Italia, io vengo di, io sono di Crotone, quindi addirittura io sono praticamente un extracomunitario.
Perché a noi piace il sud, diciamo.
A noi, a noi piace il sud, e infatti il prossimo ospite che adesso andiamo a presentare è addirittura un mio connazionale, perché non è italiano ma è calabrese, è Alessandro, anche lui detto leggendario, l'ho trovato sempre su Wikipedia,
sempre, sì.
Alessandro della Massadica, che fra l'altro lo mostreremo adesso anche ai nostri telespettatori. È mio compagno di strappo di jeans, perché entrambi abbiamo uno strappo a destra sul jeans, sempre a destra, identico, quindi siamo calabresi, siamo compagni del club dei calabresi dello strappo. Alessandro della Massari con la sua chitarra sono i nostri ospiti di oggi. Allora, Golconda 3.0 è un po' cambiata, cioè nel senso che
Ci siamo allargati, Michele Maraino.
Sì, ma io lo sto trasferendo Mastro Ser Maraino per poi passargli la palla, perché io lo conosco che Mastro Ser Maraino c'ha una gran voglia di parlare. Però spieghiamo alcuni piccoli particolari. Allora, Golconda 3.0 si è ricaricata, infatti la puntata di oggi si chiama Reload. Dalla copertina dell'evento Facebook, se l'avete vista, sicuramente l'avete vista tutti quanti, ho calcolato 1 milione di visualizzazioni. Comunque la copertina del nostro evento Facebook
è un voluto tributo
all'album di un grande gruppo che ha fatto la storia rock, e si tratta dei Metallica con il loro album Reload. Noi ci siamo ricaricati e oggi abbiamo intenzione di proporvi una puntata rigenerante. Comoda quanto rigenerante, una puntata che ricarichi noi.
Prima di tutto, ricarichi voi.
Ecco, che ricarichi voi. Mazza, quante R? Dobbiamo eliminare le R dal vocabolario, ragazzi.
Ne dobbiamo tagliare qualcuna. Allora,
vorrei chiarire una cosa. Quando sentite un R un pochettino strana, non è un problema alla console, un problema di natura tecnica. Tra l'altro ringraziamo il nostro assistente tecnico alla regia.
Grazie Nicola Palumbo.
Il mitico Nicola Palumbo, che fra l'altro ci sta sopportando anche perché lui è noto, odia la musica. E questo gli rende onore. Per cui quello che sta facendo è un gesto molto nobile. La puntata di oggi è dedicata al rigenerarsi e al rigenerare voi.
Sì,
e cercheremo di farlo in compagnia di Daniele Rotella, del Mastro Ser Michele Maraino, di Alessandro Lamassari. Gli cedo, perché giustamente è vero, ti ho un po' trascurato Michele, ti chiamo adesso Giorgio del tuo. Lui è stato nominato da me e da Ser Jacopo, io sono Ser Fabio, ricordatelo sempre, è stato nominato molto tempo fa Mastro Ser, un titolo addirittura superiore.
Superiore a
un upgrade.
Le cediamo per un po' la parola e poi subito
Partiamo col primo
partiamo
pezzo.
Partiamo col primo pezzo della puntata di oggi, non è scelto. Va bene, Mastro Ser? Prego. Sì, a lei la parola. Siamo qui per lei.
Volevo solo ringraziarvi di questo invito che...
Non c'è di che.
Mi avete fatto e mi sono portato due amici e... amici, collaboratori, non so. E così poi facciamo anche una canzone.
Ma stasera la trovo molto timida.
Sono molto raffreddato, un po'.
Beh, il clima non c'è.
Il clima mi ha fregato.
Momento,
Però mi scioglierò più avanti.
Anche perché la presenza proprio di Michele Maraglino, in qualche modo come ospite, inaugura quello che è un po' il nuovo corso che sarà quello di Golconda 3.0. Ci auguriamo anche nelle prossime puntate. Ovvero, vorremmo cercare una diretta di un'ora e mezzo, questa volta di proporvi novità, ma soprattutto di condividere, dato che ci siamo fatti, oltre che dei nemici, anche degli amici nel corso di queste edizioni, degli amici che ci accompagnano in qualche modo e condividano un po' quello che è il mood di volta in volta delle puntate. Per cui ci auguriamo, anzi, vi auguriamo comunque di trovarvi bene in questa puntata, poi per cercare di ripetere poi nelle prossime volte la stessa formula. Vedremo quello che succederà poi, perché non c'è niente di programmato come sempre, quindi il solito delirio organizzato.
Sì, sarà il solito delirio organizzato. Hai fatto bene a dire, a ricordare tutti quanti che ci siamo fatti Michele Maraglino, hai fatto bene a ricordarlo, ma
è
come
stato,
amico, ma come
terribile.
Amico, però ce lo siamo comunque fatti. Allora a questo punto, Saiavo, che dice, passiamo al pezzo?
A questo punto passiamo al primo pezzo, che andiamo a mettere.
Dai.
Come non partire in questa terza edizione con uno dei nostri artisti preferiti? Quindi partiamo a questo punto da Il Re, quindi con Elvis Presley.
Partiamo con The King.
Esatto, con Trouble, dal famoso comeback special del 68. A voi.
On go.
You came to the right place. You're looking for trouble. Just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed mountain jack full of evil. My middle name, Misery. Well, I'm evil. So don't you mess around with me. Thank you.
Ok, amici di Golconda 3.0, Long Plain Stories, momento Paola Maugeri, cioè dobbiamo farlo, cioè dobbiamo dare alcune info tecniche, comunque ce le siamo segnate, anche perché qualcuno dirà, ma perché sono segnate delle info tecniche?
Perché partire con Elvis,
perché partire con Elvis? Siamo partiti con Elvis perché ieri, dopo meno 10-15 pinte di birra, ci sentivamo dei re, e quindi abbiamo pensato, essendo serie, essendo re, alla prossima puntata abbiamo una di Golconda, cominciamo con il re, cioè siamo due serie. Mastro Server, abbiamo
ho fatto
delle leggende,
Alessandro Lamassari e Daniela Rotella saranno presto anche loro nominati Ser a honoris causa. Dobbiamo comunque differenziare i titoli o baronetti,
certo.
Quindi dobbiamo comunque aumentare il nostro regime feudale. Allora abbiamo pensato di trasmettere questo pezzo. Di cosa parlavamo? Ovviamente del re, ossia di Elvis Presley, che è bella
Elvis Aaron.
Questa è una pronuncia di inglese rosselliano, direbbe qualcuno. Trouble Guitar Man, tratto dal Comeback Special del 1968. Allora, due piccole info tecniche, tanto per fare un pochettino i colti, per non sembrare i soliti tamari che mandano la musica
e non hanno idea di che cosa stanno mandando.
E soprattutto per non fare la figura di DJ Ringo, che ovviamente salutiamo. DJ
Bella Ringo.
Bella Ringo, sì, ma comunque rispetto a noi non vale una bene amata mazza. Va bene, ok. Allora, siamo nel 68 e c'è Elvis che ha 33 anni.
Ormai, quindi è il nostro coetaneo, Elvis.
Nostro coetaneo, 33 anni, data mistica, è sposato, mm-hmm. con una donna che ha fatto gli rovinerà la vita,
che è Priscilla.
La mitica Priscilla, che è la Yoko Ono del rock americano, perché non ve la prendete sempre con Yoko, c'è stanza
anche Priscilla, che è fuggita tra l'altro, se non mi sbaglio, con l'istruttore di karate di Elvis, una cosa del genere.
Era l'istruttore di karate, alcuni anche suppongono che fosse un membro della famosa Memphis Mafia, i cosiddetti guys, cioè quelli che lui amabilmente definiva gli amici, in realtà tutto erano tranne che amici del re.
Come si può essere amici di un re, d'altronde?
Come si può essere amici di un re? Ha una corte, ma non ha mai degli amici, tranne quello che poi ti ammazza e diventa il re a sua volta. Ma questa è un'altra storia di cui ne parleremo un'altra volta. Ecco, momento colto.
Te la sei cercata,
Daniele Rotella mi cita Shakespeare. È la prima volta che riusciamo a citare Shakespeare in Golconda 3.0. Evento! Ecco, vedete, il mondo sta cambiando, perché se io posso cambiare, e tu puoi cambiare,
tutto
e
il
voi
mondo
potete cambiare, tutto il mondo può cambiare. Altra citazione colta, un po' meno colta, perché Rocky 4 è sempre Rocky 4. Allora, va bene, torniamo a Elvis, dai, facciamo molto semplice, sempre il momento Paola Maggeri. Allora, 33 anni, sposato, ma una bambina, la grande, famosa Lisa Mer, a cui dedicherà addirittura l'aeroplano
quella
personale.
Che poi, se vi ricordate, è stata con Michael Jackson. Per cui praticamente è stato un connubio incredibile di
un
soldi.
Connubio di varia natura, caro Sir Jacopo, perché lei, come ben sa, Elvis Presley, Michael Jackson e i Beatles condividono in tre il record del maggior numero di dischi venduti nella storia moderna del rock. Siamo quindi, diciamo, nel 68. Elvis Presley è una fase di estrema difficoltà. Ha fatto un sacco di, chiamiamoli, musicarelli, film di serie B, dove fa la classica parte
del fenomeno,
ha preso un altro dal servizio militare, qualche scazzottata, c'è una bella ragazza che poi si innamora, è sempre un'attrice tipica di un B-movie, di un film di serie B, però sente l'esigenza di tornare sulle scene, ma c'è un problema, i tempi stanno cambiando, l'America è in pieno movimento hippie, i gusti sono cambiati, la gente comincia ad andare sempre di meno al cinema, allora a un certo punto si comincia a pensare a un rilancio alla grande della figura musicale di Elvis Presley, e il Connello Parker, il suo manager, il famoso Connello Parker, pensa a un grande ritorno e inventa un evento speciale, noto appunto come il Comeback Special 68, doveva essere uno show natalizio, in realtà abbastanza banale, che invece poi il mitico Elvis riuscì a prendere con sé, per sé, trasformandolo a sua immagine e somiglianza, in modo da migliorarlo. Fra l'altro si è arricchito in orchestra, organizzò le cose di punto a punto, si dice così,
non ho la minima idea, però immagino di sì,
punto, cioè lo organizzò molto bene, diciamola così, lo organizzò bene. La trasformò a sua immagine e somiglianza, elemento molto importante, la grande, meravigliosa, questo voglio sottolinearlo, lo dico davvero, questa volta sono serio, la grande ingenuità di Elvis Presley, spesso in mano a soggetti davvero poco raccomandabili,
e questo Michele Maraghino lo sa bene, comunque.
Poco raccomandabile. E qui ecco perché abbiamo invitato Michele Maraghino, perché per Michele Maraghino ed Elvis Presley
ci sono in mezzo i tipi poco raccomandabili,
sono grandi somiglianze, innanzitutto il reddito,
lo stesso, normale. Mi sembra, beh,
è
chiaro.
È il reddito lo stesso, il fatto che sia un Mastro Ser e il fatto che anche lui abbia una sua Perugia, una Taranto Mafias, sì. Taranto Smafia o Perugia Smafia, dipende da dove ti trovi. Comunque, no. Torniamo allo show. Lo show fu organizzato per la NBC e la regia venne affidata al giovane Steve Binder, che aveva già diretto un paio di documentari nel mondo del rock and roll e che aveva l'intenzione di fare uno special su quello che secondo lui era il solo e vero unico re del rock and roll, cosa fra l'altro riconosciuta innanzitutto dal gruppo per eccellenza del rock o del pop, ossia gli stessi Beatles, che nel 65 fra l'altro erano modo di visitarlo direttamente nella sua nella sua residenza per eccellenza, nella terra, nella residenza del re, nel suo palazzo reale a Graceland, dove diversi biografi raccontano che ci furono diverse esibizioni che però di cui purtroppo non abbiamo alcuna traccia musicale. Una cosa è certa, John Lennon dirà in tempo dopo, questa frase la dico in inglese rosselliano, per rosselliano noi di Radiofonica sappiamo cosa intendiamo, before Elvis there was nothing, prima di Elvis non c'era niente.
Ma
non
però
c'era,
diciamo una cosa, niente. Abbiamo scelto questo pezzo per iniziare, ragazzi, principalmente perché probabilmente uno dei più grandi ritorni della storia del rock and roll, nel senso che Elvis torna per confermare innanzitutto a tutto il mondo e ai famosi quattro baronetti di chi è il re del rock and roll. Si presenta in una tenuta che immagino, se vi è capitato di vedere YouTube, è quella famosa completamente vestita in pelle nera, proprio per tornare a specificare che il delinquente del rock and roll per eccellenza è lui, ha una band straordinaria in questo caso. Addirittura io credo, e per questo cari telespettatori vi invito a vedere su YouTube l'intero spettacolo, ha una capacità magnetica, io credo che sia uno dei pochi ad avere la capacità di esibirsi in pubblico, scherzando con il pubblico. Poi Elvis, si sa, è una delle persone che più ammiccanti probabilmente della storia della musica.
Il suo momento di bacino, che fatto lui non amava, la definizione di Elvis, the pelvis, lo disse nelle poche interviste che rilasciò, lo confessò più volte, non era una definizione che particolarmente gradiva, sebbene comunque ovviamente possiamo ammetterlo, gli ha portato grandissima popolarità, anche se negli anni 50 il suo momento di bacino era considerato delirante, contrario alla morale puritana americana, per cui stava a scandalo. Ma negli anni 60 già ovviamente la figura di Elvis cominciava a perdere appeal, perché nel frattempo c'era Dylan,
c'erano i grandi gruppi,
c'era il folk rock impegnato, c'era John Baez, c'erano i Birds, c'erano i gruppi psichedelici, i Grateful Dead, la scena musicale cominciava a cambiare, lui cominciava a sentire di perdere pezzi.
Cosa particolare è che Elvis in realtà poi ha sempre sponsorizzato i grandi gruppi, anzi ha sempre invitato quelli che poi lo ascoltavano ad aprirsi a quelli che erano i gruppi giovani. Più di una volta addirittura citava i Beatles in chiave comunque estremamente positiva e comunque con un grande rispetto per quanto si rendesse conto della minaccia. Però diciamo una cosa, ognuno diciamo che fa esperienza di Elvis a modo proprio, certo. Quindi volevamo chiedervi un po' qual è il vostro rapporto con la musica del re in generale.
Allora, io personalmente adoro Elvis, però sul fatto del re, sicuramente Elvis è stato il precursore di tutte quelle che sono state le mosse, grandissime mosse commerciali nella musica, considerando il fatto che era in stretta collaborazione con Jerry Lee Lewis, che io ritengo essere il vero re del rock and roll.
E che salutiamo perché ci sta ascoltando.
Jerry Lewis sono dei pochi.
E forse probabilmente l'immagine di Elvis... un po' del ragazzaccio del rock in realtà era parecchio costruita, mentre invece Jerry Lewis era veramente una persona completamente fuori di senno. E poi dall'altra parte diciamo che per un mio amore personale, che è superiore a quello di Elvis, all'epoca un personaggio come Johnny Cash definiva poi quelle che sono state fino ad oggi insomma un po' le strutture anche della musica moderna, definiamo.
Quindi faccio anche il gesto a Johnny Cash, lo facciamo?
Sì, infatti. Esatto, bravissimo.
Non era un gesto al pubblico, imitavo Johnny Cash. Quindi, imitavo Johnny Cash, ragazzi, nessuna offesa al pubblico o la morale, va benissimo.
Quindi diciamo che di Elvis apprezzo tantissimo la forma artistica, perché effettivamente lui aveva una marcia in più rispetto a tutti, assolutamente. Però è stato sicuramente un personaggio costruito da quello che è il business, il music business dell'epoca. Praticamente mettendo in secondo piano grandi altri personaggi, appunto, come erano Jerry Lee Lewis, che è stato tra l'altro sputtanato in una maniera eclatante quando.
Tipo ad esempio Jerry Lewis, che tu ritieni musicalmente, a tuo avviso, sicuramente il vero ragazzaccio.
Ma in realtà sì, anche per le doti tecniche, le capacità. Great Balls of Fire è penso una delle cose più belle che siano state mai scritte. Cioè, con annesso il fatto di aver incendiato un pianoforte durante un live. Cioè, quindi
Se diede del filo da torcere a Chuck Berry, peraltro,
assolutamente,
era...
assolutamente. Però Elvis rappresentava all'epoca il bel ragazzo fotogenico che rappresentava la rinascita degli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi era l'icona.
Capitano America.
Esattamente, esatto. Era un fumetto.
Un po' come Michele Maraghino, fondamentalmente è il Capitan Taranto in Puglia. Per quello che voglio capire qual è il rapporto di Maraghino, se ce n'è tra l'altro con Elvis.
Lei ha mai avuto rapporti con Elvis?
No, non ho mai avuto rapporti con Elvis, ma effettivamente non ho mai approfondito la questione, però sono entrato in contatto per vie obbligatorie, in quanto è famosissimo, è conosciutissimo, e quindi però non ho mai approfondito la questione, perché io vengo da altri ascolti.
Quali?
Nessuno.
io abbiamo smascherato Michele Maraghino.
È stato un momento di mistero.
Io lo dico,
non play
lo
stories.
Sì, sì, lo dico spesso, io non ascolto musica, è un paradosso.
Allora, dunque abbiamo chi non ascolta musica dall'altra parte, chi si sta registrando la console dall'altra parte, che odia la musica,
da infilarsi le chi preferisce Jerry Lewis,
adesso
manchi solo tu.
Al compare Alessandro della Massari. Alessandro, tocca a te.
Ma io parto un po' prevenuto perché...
E fai bene. Non so perché...
Sì, è il re, sì, ok, però del rock and roll, okay, però... Cioè a me piace più il blues, il black blues, cioè il...
Quello del delta del Mississippi.
Sì, sì, quello proprio agricolo, si può dire. Sì,
sì, roots, assolutamente, agricolo. Grezzo,
quello...
contadino un po'. Sì,
a cui lo stesso Elvis credo che debba tantissimo, credo che abbia rubato a piene mani in più di un'occasione.
In realtà,
Elvis... Quello redneck, per dire...
Redneck del nord. Sì, redneck
del nord. Southern
rock. Sofferenza,
la sofferenza. Il sudore, le lacrime.
Sì, infatti, no, ho detto redneck.
Redneck, confini col Canada.
Bravo. Vediamo che la geografia comunque te la fanno bene.
Fra l'altro, diciamo una cosa che non tutti quanti sanno: i live fatti da Elvis Presley, dal re, sono stati fatti soltanto negli Stati Uniti, sì, ad eccezione, esatto, di un solo altro paese straniero, chiamiamolo straniero, che è il Canada. Non è mai stato altrove, ha fatto soltanto 6 live, sì, in Canada, onde per cui in sostanza qualcosa del re la conosco. Non ho capito che ho detto redneck, perché no, stamattina stavo leggendo altre cose.
Leggendo.
Comunque, va bene. Quindi anche Alessandro, allora, abbiamo stabilito che comunque Elvis è il re, perché comunque lo è diventato, però... è morto, sì. Quindi quando un re muore ce ne sarà sempre un altro.
Comunque era il re dei bianchi, adesso allacciando una quella cosa.
E noi
preferiamo Robert Johnson, no?
Abbiamo anche parlato a quel conto in più di un'occasione.
Abbiamo parlato di Robert Johnson, quindi ci stanno in pratica. Allora, Daniele Rotella, Michele Maraghino e Alessandro Lamassari ci stanno confessando di aver fatto anche loro, come Robert Johnson, un patto col diavolo. Infatti, sono le controfigure del film con Mickey Rourke e Robert De Niro, per l'inferno, e quindi vi aspetta una triste sorte, però comunque avrete successo.
Bellissimo,
assolutamente,
grande film.
Ma a questo punto andiamo avanti con la musica, sì, e dai, continuiamo con quello che un po' è il mood della puntata, quindi pezzi che danno la carica, pezzi che probabilmente ognuno di noi ha ascoltato in più di un'occasione per affrontare una giornata. Per quanto strano a dirsi, ma ne parleremo dopo, mettiamo forse una delle canzoni che almeno a livello di mood sembra molto allegra, ma da un gruppo che ha portato poi avanti un disagio di un'intera generazione. Per cui partiamo, anzi continuiamo con gli Smashing Pumpkins con Today. A voi, a dopo! Smashing Pumpkins con Today, che è il secondo singolo dopo Kerouac Rock, se non mi sbaglio, dal loro secondo album che è Siamese Dream, e siamo nel 27 luglio, quindi nel luglio del 1993. Questo pezzo perché lo abbiamo scelto in qualche modo? Perché a dispetto di quella che sarà la produzione di Billy Corgan e i soci di lì in poi, è un testo che in qualche modo rappresenta quello che è il mood delle famose zucche, ovvero un po' una carezza in un pugno. Quindi un testo che c'ha una melodia che indubbiamente dà la carica, però nasconde poi un testo che esprime il disagio. Addirittura il buon Billy Corgan vive in quel periodo un momento sfortunato, ha perso il lavoro, la ragazza l'ha mollato, per cui sente in qualche modo l'esigenza di esprimere questo tipo di difficoltà. Siamese Dream, diciamolo, è uno dei dischi poi che lancerà Billy Corgan e la sua band verso il successo di Melancholy, che verrà da lì a qualche anno. E in qualche modo credo che ognuno di noi abbia fatto esperienza un po' di quel disagio che si provava proprio negli anni 90. Quindi, Ser Fabio, vorrei dire, spendiamo però anche due parole sul video, perché anche il video rappresenta un po' quel modo di lavorare per contrasto tipico degli Smashing Pumpkins, per cui alterna atmosfere particolari. Ci sono delle citazioni anche importanti, si parla di Zabris Point, di Antonioni.
Se ha perfettamente ragione. Fra l'altro, per chi ci avesse per i milioni di persone di telespettatori e telespettatrici che ci hanno poc'anzi ovviamente visualizzato e ammirato le nostre bellezze, avrete anche notato la bellezza del nostro assistente tecnico Nicola, che giustamente ci ha dato alcune ottime indicazioni tecniche che si potrebbero anche sintetizzare con la parola cazziatone, giusto cazziatone o Radio for Dummies, nel senso che giustamente ci ha dato alcune piccole, ma ha fatto bene, alcune piccole indicazioni, e noi per questo lo ringraziamo. Allora tu diciamo sempre dare lei, però
la ringrazio,
dobbiamo anche fingere questa cosa di darci del tuo e del lei. Parliamo dunque di Today, il videoclip di questo pezzo,
quello dei gelati,
uscito come singolo, secondo, dunque traccia, se non sbaglio prima traccia, se non sbaglio seconda traccia,
secondo singolo,
secondo singolo. Album dopo Gish, che è l'album di esordio di Billy Corgan e Company. Ricordiamo che i Smashing Pumpkins vengono da Chicago, non hanno niente a che fare con la Seattle dei Nirvana,
anche se il Seattle Sound in qualche modo li rappresenta.
Il Seattle Sound in qualche modo li rappresenta, ma più volte si è discusso sull'appartenenza o meno degli Smashing Pumpkins, appunto dal punto di vista della classificazione musicale, termine che fra l'altro poi detesto, quello di classificare musicalmente i gruppi o gli artisti, cioè inserirli in qualche modo in un'etichetta, questo è indie, questo è grunge,
problema,
questo è post-punk, cioè, vabbè, comunque ogni tanto
un problema
ci sta.
Diffuso.
Gli Smashing Pumpkins sono un gruppo che è riuscito, sì, ha fatto in qualche modo, soprattutto nei primi due album, sicuramente parte del movimento del mood musicale grunge, però è riuscito poi a elaborare musicalmente una struttura compositiva che si è ampiamente poi distaccata dal grungismo nirvaniano.
Anzi, non nega i riferimenti all'hard rock.
Il videoclip è fra l'altro uno dei più sponsorizzati ai tempi, siamo nei primi anni 90,
dall'allora
MTV, una sigla che per noi è stata, diciamo, per Golconda della precedente edizione è stata anche trattata. Abbiamo molto parlato di MTV, degli effetti positivi e negativi di MTV sulla musica, sulla distribuzione, la conoscenza della musica,
quando ancora decolava gruppi, perché comunque stiamo parlando di un'era pre-internet,
esatto,
per cui probabilmente molti di voi hanno scoperto
parliamo dei primi anni 90. L'era Bush senior era finita, era cominciata l'era clintoniana, tutto quanto in America andava bene, nessuno pensava all'11 settembre. Il videoclip fu realizzato, nel caso specifico sto cercando il nome, da un certo Steve, però aveva un cognome molto particolare, Steve Sednawi, che portò davvero con questo, col videoclip di Today, davvero gli Smashing Pumpkins agli onori della cronaca di MTV. Il videoclip è fatto in maniera molto particolare, pieno di citazioni colte, addirittura ci sono riferimenti evidenti a geni del cinema come il nostro carissimo connazionale Michelangelo Antonioni, purtroppo non c'è più, e a film dove fra l'altro c'è l'influenza della musica. Ci riferiamo a Zabriskie Point, con una sonora realizzata dal mito della mia vita, che sono ovviamente i Pink Floyd. C'è l'immagine di questo gelataio che a un certo punto, così comincia il video, lascia i gelati ai bambini, vede un sacco di coppie sbaciucchiarsi anche in maniera anche abbastanza diciamo,
di limonare, perché poi questa sì, è il vero termine, sì,
esatto. Vede un sacco di coppie, tra l'altro, ovviamente, come sempre accade nei video, tutta quanta gente insomma scelta da Playboy, da Playgirl, quindi vuol dire corpi perfetti eccetera eccetera, vede un sacco di gente limonare, si guarda un po' intorno, lui fa il gelataio, e una volta il gelataio era un personaggio dell'horror, per dire, lascia il gelato ai bambini e comincia un lungo viaggio verso una strada solitaria, dove di tanto in tanto gli capita di intravedere ai bordi della strada altre coppie che continuano comunque a limonare e giocherella all'interno della macchina fingendo di guidare. A un certo punto dà anche il passaggio, anche un passaggio ad una ragazza che gioca con una pistola d'acqua, poi la lascia a un certo punto, se non sbaglio.
È un video solare, apparirebbe solare almeno.
È uno dei video in questo senso fra i più malintesi a livello di testo, perché ha elementi testuali abbastanza cupi e quasi pre-suicidio,
sì.
E in realtà poi associa una componente musicale abbastanza battente,
energica,
ricaricante, roccheggiante in tutti i sensi. Ora,
Daniele, dato che sappiamo sappiamo una tua passione effettivamente anche un po' per gli Smash, com'è stato per esempio il tuo rapporto un po' con gli Smash, ma anche magari con questa canzone, perché immagino comunque che sia capitato ripetutamente di ascoltarla nel Walkman ai tempi.
Beh, diciamo che vabbè, Smash and Pumpkins hanno condizionato molto tutta la musica che poi oggi faccio, o comunque che mi piace ascoltare. Mi sono arrivati in faccia come tanti altri gruppi, proprio dritti in faccia come tanti altri gruppi degli anni 90, proprio in virtù di quello che voi state dicendo, il contrasto tra i testi e la musica è una cosa che accomuna molto i gruppi degli anni 90, io lo intendo come agrodolce, no? Quindi anche testi, anche dei Nirvana legati a cose particolarmente angoscianti, però su un impianto musicale abbastanza diretto, no? Spontaneo per quanto concerne il fatto. Quindi in realtà vabbè, i Smashing Pumpkins hanno sicuramente segnato molto la mia esistenza, perché appunto nel 93 avevo 15 anni e queste cose mi hanno segnato veramente, nel senso mi ricordo gli acquisti in cassetta di Melancholy e Infinite Darkness, come di Siamese Dream,
lacrime agli occhi.
Cavolo, ce l'ho ancora tutte. E diciamo che quelle cassette le ho consumate.
Okay. Sì. Mentre adesso voglio chiedere una cosa a Maraghino, perché ne parlavamo prima e vedevo che era un argomento comunque che lo accalorava un po'. Il problema del etichettarsi, quindi etichettare la musica in qualche modo, quindi dividerla per generi. So che comunque l'argomento ti tocca da vicino e più di una volta siamo trovati a parlare del fatto che effettivamente si dovrebbe smettere una volta per tutte.
Sì, vabbè, è un problema legato soprattutto alla comunicazione, alla semplificazione del messaggio del genere, no, musicale, e quindi riuscire a racchiuderlo in un determinato perimetro può aiutare per descriverlo. Però in realtà la musica è una roba che è fatta di molti mix di cose mischiate tra di loro, e non è sempre bello dargli dei confini.
Ma secondo te a livello italiano, per esempio, noi abbiamo avuto lo stesso problema, perché in America effettivamente è stato facile, cioè nel senso gli anni 80-90 sono stati quelli proprio delle grandi differenze dei generi, quindi c'è stato il grunge da una parte, l'air metal, il new metal, tantissime cose. Secondo te in Italia è avvenuto questo? E se non è avvenuto, secondo te da che cosa è dipeso?
In Italia tutto, secondo me, è un altro discorso, è tutto abbastanza surreale secondo me, perché la musica si divide in musica, cioè poi dipende dai punti di vista, ecco. Però c'è la musica quella per i grandi consumi, che è un po' che è un po' tutta uguale, ed è sotto il nome grandissimo della grandissima categoria pop o commerciale. E poi c'è tutta una serie, ci sono tutta una serie di generi, anche rock, che non hanno mai, diciamo, non hanno mai preso, non hanno mai raccolto la giusta attenzione che meritavano anche nei confronti dei grandi pubblici. Quindi c'è come se ci fosse una musica di serie A e una musica di serie B a livello di passaggi e di diffusione. Poi ovviamente è una questione di gusti, e sicuramente secondo me le cose più interessanti sono quelle che non nascono indipendentemente, nel senso a livello indipendente, secondo
anche
me.
Anche se però posso dire una cosa, negli anni 90 in Italia è successa una cosa bellissima, che era legata a personaggi come Giovanni Lindo Ferretti, con il consorzio suonatori indipendenti.
E della
linea
sempre. Beh, sì, noi... che comunque sia questa cosa, Tabula Rasa Elettrificata è stato il primo disco rock nella storia della musica italiana a rimanere in classifica su TV, Sorrisi e Canzoni, per 12 settimane, mai successo prima, neanche a PFM era riuscito a fare una cosa del genere. Quindi in realtà negli anni 90 c'è stata una grossa, anche perché poi c'erano etichette importanti come la Mescal
che ha tirato fuori,
hanno tirato fuori quelli che poi oggi sono diventati
che sono passati poi dall'altra parte. Beh, quello sì, la Mescal ha fatto un grande lavoro, tutte le grandi band che poi sono che ne so, i Subsonica, gli After Hours, tutta questa gente qui, Marlene Kunz.
Che poi a questo punto voglio suggerire una cosa, perché sono stato in Feltrinelli l'altro giorno e vi ho pensato, nel senso che è uscito un interessante,
è uscito il libro di Daniele Rotella che vi consiglio.
Una cosa amici di Golconda 3.0, dobbiamo ricordare un fatto, noi ci stiamo divertendo un sacco,
ormai abbiamo
condiviso abbastanza, abbiamo inventato queste etichette del lei, Ser Jacopo, diamoci del lei. Ser Jacopo, diciamo la verità, noi ci stiamo in questo momento divertendo tanto, però stiamo trasmettendo musica e stiamo parlando di musica, e vorrei ricordare a tutti quanti quelli che ci stanno ascoltando o addirittura visualizzando in questo momento, siamo in diretta audio video qui al Civico, al Civico 18 di Via Ulisse Rocchi, al link radiofonica.com. vorrei ricordare a tutti quanti che qui stiamo parlando anche di musica con gente, con persone che fa musica. Michele Marino è un cantautore ed è un produttore musicale. Daniele Rotella e Alessandro Lamassari sono due musicisti, sono quindi persone che non soltanto ascoltano ovviamente musica anche per motivi puramente di ispirazione. Poi nel caso di Michele Marino il lavoro è anche diverso, perché tu da cantautore tu hai un doppio volto, quello di cantautore ma anche quello di produttore, quindi a te tocca anche trovare la musica giusta, quella che interpreta secondo te meglio anche i tuoi gusti e quindi le tue esigenze musicali. Quindi voi siete proprio all'interno del settore, quindi
siamo degli addetti,
siete degli
addetti. si può dire a tutti, anzi a tutti
nella,
sai
nella,
che...
nella merda, però sì,
una bella merda.
Ce la siamo scelta e ci
vorrei anche avvisare i nostri ascoltatori radio,
non si sa più come dire a queste tecnologie, radio ci vedono, ci streamano,
peccato per quelli che non ci stanno vedendo, perché innanzitutto siamo 1, 2, 3, 4, 5 e dietro 6 bei ragazzoni, quindi siamo dei bei ragazzoni, va bene, siamo dei bei ragazzi, ripeto, abbiamo 3 persone qui che si intendono davvero di musica, stiamo facendo delle belle discussioni musicali,
adesso infatti
stiamo
lasceremo
dei pezzi
anche
musicali. Vi lasciamo adesso al prossimo pezzo e vi faccio sapere subito, vi do una piccola chicca, la do anche a voi, arriverà presto, lo porterò direttamente, tanto la webcam ci inquadrerà, porterò presto un ospite davvero, ma credetemi, un ospite davvero in attesa di grandissima importanza, resterete esterrefatti quando lo vedrete, ma questo lo scoprirete dopo il prossimo pezzo.
Adesso vi lasciamo quindi a I Cure con Ike dall'album Wish del 1992, ve ne parleremo, e poi lasceremo invece la parola ai musicisti in sala, per cui ecco a voi I Cure e questa è Hi
On Go. We'll be right back.
3.0, siamo ritornati, siamo arrivati, stavo cercando l'ospite speciale che da qualche parte si deve essere nascosto, forse perché è molto timido e credo forse sia intimidito dalla vostra presenza, la presenza di, ripeto, Daniele Rotella, Michele Maraghino e Alessandro Lamassani.
Grazie ancora per essere venuti qua.
Grazie a voi.
Thank you for coming here. L'inglese rossoliano, ovviamente ogni tanto un po' l'inglese fa anche bene alla salute, fa bene anche soprattutto alla minzione, alla diuresi, ok? No, è molto importante. Allora, abbiamo appena trasmesso i Cure. Jacopo, si è ricordato bene nelle precedenti edizioni di Golconda.
Abbiamo avuto sempre un problema.
Abbiamo sempre avuto un problema con i Cure, non perché non ci piacessero, ma perché era difficile in qualche modo inquadrarli a livello tematico, anche perché poi purtroppo anche i Cure hanno sofferto, se la sono anche cercate in qualche modo, hanno sofferto di alcuni luoghi comuni, di alcuni stereotipi di classificazione, ne parlavamo prima,
non sì, in questo caso di punkins,
esatto, non tanto di genere quanto più che altro di mood, di sensazioni musicali trasmesse. Allora, siccome questa puntata è una puntata rigenerante, una puntata ricaricante, una puntata comoda, una puntata per rilassarsi e per rilassare,
infatti,
quando un giorno appena finito, una notte appena cominciata, direbbe un certo nostro grande
caro
fan, grande Mazzuto, che fra l'altro ci sta ascoltando. Ciao Gigi, come va?
Sì,
okay?
Ci allora, ascolta sempre.
Diamo sempre qualche info tecnica sull'album in modo da fare contenti.
Quanto ti piace dare le info tecniche?
Mi piace, anche perché tu sai molto bene che su Instagram non faccio altro che pubblicare o necrologi o compleanni di
è la
di
sindrome di Piero Angela un po', che
sì,
ce l'abbiamo.
Sì, per quello ti chiedevo.
Su Instagram mi faccio questo, pubblico eventi storici legati al mondo
poi,
rock, nascite, morti, incidenti oppure pubblicazioni di dischi,
poi però,
e questo devo dire mi ha dato anche molta
soddisfazione.
Sono pagato in followers
non adesso, però un giorno ci spiegherai anche l'ultima tendenza su Facebook che hai di essere Facebook. Però ne parliamo un'altra volta.
Sì, questo è un altro
I tuoi stati che sono metastati. Ne parleremo un'altra volta.
Veramente mi hai stupito perché hai colto il momento in cui mi sto trovando.
Ne parleremo un'altra volta. Scusami, ora
è
uscito fuori il co-conduttore che è
la mia seconda vita su Facebook all'interno dei miei commenti, dei post che pubblico.
Ma
allora, torniamo a Bob Smith, ritorniamo al grande Bob Smith. Allora, quello che abbiamo trasmesso è High, alto, quindi già il titolo è tutto quanto un programma, tratto dall'album Wish. Siamo nel 1992, bene o male gli anni sono quelli, siamo vicini quindi agli Smashing Pumpkins. Wish è il titolo del nono album del gruppo, questa volta però non americano ma inglese, The Cure, pubblicato esattamente il 21 di aprile del 1992. Segnatevi bene questa data. Segnatevi bene questa data, 21 aprile 1992, perché nel corso dei restanti minuti di questa puntata ritornerà diverse volte.
Non sono bravo.
Il secondo, fra l'altro, album dei The Cure che raggiunge la top 10 delle hit parade ufficiale italiana. Settimo posto, collocandosi al 43esimo posto fra gli album più venduti complessivamente sempre in quell'anno, il 1992. A tre anni da Disintegration, i Cure se ne escono con questo album Wish, ed è tutta un tipo di altra musica, molto più solare, meno claustrofobica, diciamo che anche la verità anche meno deprimente e depressogena del precedente. Questo disco si muove su coordinate musicali più orientate verso il pop alternative rock. Tra l'altro alternative rock, come pensate,
ci rientra un po' tutto ormai
nell'alternative rock ci rientra praticamente, forse anche dobbiamo dire
è quello che sarebbe poi diventato indie,
non lo diciamo che porta sfiga, comunque ci rientra praticamente ormai tutto,
esatto,
anche la sceneggiata napoletana rientra anche nell'alternative rock, è la verità, ovviamente reinterpretati nel classico stile
stile però della band britannica, ha motivi facilmente orecchiabili, talvolta positivi, più pieni di speranza, come fra l'altro suggerisce il titolo stesso del pezzo, del lavoro e dell'album in generale. Se ne aggiungono altri più intimi e, diciamo, definiamoli come al solito, sempre nello stile The Cure, riflessivi, che chiudono il cerchio di quello che potrebbe essere considerato un vero e proprio concept album incentrato sul tema dell'amore e sui suoi, ovviamente, sui suoi vari risvolti.
Eh sì, anche perché poi diciamo, abbiamo scelto questo pezzo, vi vogliamo fornire, vogliamo anche suggerirvi poi nel caso di riascoltarli, perché un po' una playlist del benessere, perché sono dei pezzi con cui uno, se dovesse uscire la mattina anche a fare spesa, suonerebbero bene. Wish in particolare secondo me è un album eccezionale, perché viene fuori da Disintegration, che era proprio un concept sulla fine di un rapporto, per cui era estremamente claustrofobico.
È un bel concept.
Invece Wish, dove c'è anche Friday Love per esempio, sì, To Wish Impossible Things, è un album che ha le atmosfere decisamente più distese, più rilassate, forse perché essendo anche cresciuti più musicalmente, umanamente, sono lontane le paure comunque della perdita dell'identità, della crisi, quindi si riflette proprio sugli aspetti positivi stessi della vita. Il video, non so se ve lo ricordate, è un video addirittura dai colori super kitsch, perché è proprio solare, sprizza comunque energia un po',
anche se in alcuni casi quasi pacchiano, ma volutamente pacchiano ed elegantemente pacchiano, perché comunque l'eleganza appartiene ai Cure per definizione. E indubbiamente, come prima ricordavamo, un album sicuramente non deprimente,
no, anzi c'è una poesia, un lirismo costruttivo, ecco la parola giusta,
ecco,
è costruttivo,
un lirismo costruttivo che fa da contraltare al precedente Disintegration, che effettivamente aveva preso una linea
stupenda, sì, chiaro, cioè,
una linea eccezionale, però ovviamente una linea orientata verso risvolti sentimentali, risvolti contenutistici, ovviamente stilistici, ovviamente molto diversi da quello che abbiamo appena proposto. Allora, ricominciamo sempre con i nostri ospiti.
Certo.
E gli chiediamo a questo punto: avete sentito insieme a noi dei The Cure, Robert Smith, eccetera, eccetera? Il vostro rapporto con loro?
Ottimo, da parte mia ottimo, nel senso anche i dischi di Cure.
La playlist che finora abbiamo proposto, Daniele,
funziona. Sarebbe, mi inviterai a cena per fare anche i dischi.
L'hai detto adesso, cioè, l'avete sentito.
Allora, Daniele Rotella ci ha invitato a cena, ma non sa quanto noi siamo capaci né di bere né di mangiare.
Bene,
ma va benissimo.
Vabbè, sarà un bello scontro. Facciamo un bello scontro diretto.
Ok, va bene, birra e salsiccia, così
birra e salsiccia,
altrimenti ci arrabbiamo, eccetera, eccetera. Dimmi.
Quindi, no, anche con i Cure, ottimo rapporto, ovviamente. Un po' di tutto quel loro gruppo insieme a Joy Division, insomma, nati in quello che è stato il post-punk inglese, la New Wave. Quindi si sono portati dietro un'immensa storia musicale, perché comunque ancora in attività e anche con parentesi abbastanza infelici nella loro carriera musicale, però questo diciamo che va dagli anni 80 fino a metà anni 90, è stato veramente un bel periodo per i Cure a livello di produzione.
Non è una domanda ovviamente elegante quella che ti sto facendo, però è anche un po' anche per definire quelle che poi sono le basi del tuo modo di lavorare a livello musicale. Io so che tu sei molto legato generalmente alla British music, fondamentalmente
americana,
più alla British music che forse quella americana. Il gruppo inglese che ha
influito di più,
quello che ti senti più vicino, quello di cui magari, non dico, forse avresti anche avuto far parte eventualmente.
Sì, assolutamente. Allora, di
o scriverne un pezzo.
Il gruppo con cui sono cresciuto, quindi che me ne sono ascoltati dal 92 ad oggi, con più forza, li ho visti dal vivo più volte, sicuramente sono i Radiohead. Però
e qui mi sto innamorando di Daniele Rotella,
sì, sta nascendo un amore.
Visti sette, otto volte dal vivo.
Caspita,
il primo live nel 98 a Firenze durante il tour che hai compiuta. E quindi questo per quello che riguarda gli ultimi anni, però cioè, ovviamente la mia passione anche per i Pink Floyd, per tutta la scena musicale inglese degli anni 60 e 70 è forte, insomma, quindi in realtà diciamo che c'è un gruppo per ogni epoca, per ogni decennio, uno, ma anche più di uno, assolutamente. Perché...
Allora, facciamo non è proprio un gioco, ma così cominciamo anche a identificarli musicalmente. Allora, Inghilterra o Stati Uniti, questo è
sì.
Per te il gruppo degli anni 60 che diciamo sentito vicino a te, al tuo modo di lavorare musicalmente, non tanto al tuo cuore, ma al tuo modo anche proprio di lavorare musicalmente.
Degli anni 60, devo dire assolutamente quello che è tutto la produzione di Crosby, Stills, Nash, Young, per me sicuramente.
West Coast Sound,
esatto, californiano, quindi tu citavi prima Jefferson Airplane.
Grateful Dead,
quindi tutta la scena californiana di San Francisco per quello che riguarda l'America. Per quello che riguarda l'Inghilterra, beh, non si può far meno di pensare a Rolling Stones o appunto Pink Floyd, cioè come gruppi, diciamo, esponenti di un... insieme a tanta altra roba ovviamente che c'è sotto, però diciamo che gli ascolti preferiti sono
negli 70 invece negli 80 da seguire?
Beh, negli anni 70 tanta roba, nel senso negli anni 70 c'è, ti posso dire, un'altra mia passione che è Bruce Springsteen, arriva a fine Television nel 77, gruppo di New York, e anche lì tutta la roba comunque che proveniva dalla scena inglese di quegli anni, non posso non citare Jethro Tull perché sicuramente hanno fatto...
Adesso lo amo davvero.
Beh, Ian Anderson è un abituale frequentatore del nostro
adesso
paese.
Adesso amo davvero la rotella.
Io allora, l'ho portato apposta.
E poi ovviamente
ascolta tutta questa...
Poi ovviamente in tutto questo devo citare l'amore immenso che sono i Clash, quindi la figura di Joe Strummer, quindi...
Ma poi ne parleremo anche dei Clash. Ma soprattutto, ragazzi, vi vediamo con la chitarra in mano. Perché?
Perché
vogliamo annunciare un'altra cosa. Golconda propone, per la prima volta, lo possiamo dire ufficialmente senza remore, un momento live. Dove,
sì,
tra l'altro...
noi siamo molto contenti.
Il nostro Michele ci presenterà, almeno ci parlerà, di questo che è Canzoni contro la comodità, no? Questo nuovo album che tutti stiamo aspettando.
Sì, forse... anche questo forse è un concept album. Comunque questo ragazzo qui sta facendo i miracoli. Quindi stiamo facendo questo disco che è molto bello. Almeno le cose che abbiamo fatto fino adesso, ci abbiamo delle belle vibrazioni, come dice il suo termine. Daniele Rotella è ufficialmente colui che ha salvato la mia deriva artistica, perché sono andato da lui e avevo questi pezzi e lui li ha resi incredibili.
Diciamo anche una cosa, Daniele Rotella ti ha salvato dalla tua deriva artistica, ma Alessandro,
chi ti salverà da te stesso?
Alessandro della Massari ti ha salvato dalla tua deriva esistenziale.
Esatto, Alessandro della Massari si è unito al team di lavoro imbracciando la chitarra, però a lui è impedito lavorare in studio, ma solo dal vivo. Perché l'ha deciso Daniele Rotella. E noi siamo una squadra.
No, a questo
il disco è interamente
interessato.
Da
poi vi lasciamo,
lasciamo
al loro pezzo.
Assolutamente.
Una domanda ad Alessandro Lamassari, devo assolutamente farla. Anche perché comunque Alessandro Lamassari, a parte gli scherzi, è davvero un leggendario. È The Legend. Alessandro Lamassari, la volta scorsa, qualche tempo fa, 2 settimane fa se non sbaglio, hai suonato insieme a Michele Maraino al Caffè Morlacchi, serata live che radiofonica
che rientra poi, ricordiamolo, nelle serate live che facciamo al Morlacchi,
rientra nel palinsesto di radiofonica.com, le serate live ogni venerdì dalle 22:30 al Caffè Morlacchi, quindi siamo nel pieno del centro di Perugia, proprio al centro totale, una zona completamente a nostra disposizione. Caffè Morlacchi ogni venerdì 22:30, trovate il venerdì live al Caffè Morlacchi con il media partenariato di radiofonica.com. 2 settimane fa circa tu hai suonato insieme alla
prima.
Alessandro, musicalmente come ti trovi con Michele Maraino? Cioè,
ci trovi soprattutto?
A parte se ci trovi, quali sono i vostri punti di accordo dal punto di vista musicale, le vostre differenze, quali sono invece i punti che avete in comune?
Ma sul palco esce di tutto, cioè improvvisazione, fai tu, insomma. Io poi lo accompagno, cerco di seguirlo, intanto fa qualche sgattaio alla via, insomma, cerco di riprendere, però è in forma sul palco, insomma.
È tendenzialmente un po' anarchico Michele Maraino. Io ti ho visto,
volte,
io devo riconoscere un merito ad Alessandro Lamassari. Alessandro è metodico nel senso più nobile del termine, cioè segue una linea musicale dritta, coerente, la rispetta fino in fondo, tecnicamente mi piace, è in gamba, lui è fedele alla linea come il grande Lindo Ferretti, che vorremmo magari un giorno venire qui a farci compagnia.
Ah sì, magari.
Magari, ma non credo che verrà, ma lo convinceremo. Siamo riusciti a convincere Oasis a tornare insieme, voi che non riusciamo a convincere
Lindo
Ferretti.
Beh sì, sono sciolti i PDI, notizia recente, perché speriamo che l'estate.
Golconda 3.0 è riuscita a far mettere insieme, a riunire finalmente Oasis. Ci siamo riusciti a forza di botte, c'è stata una rissa, ma poi alla fine li ho convinti attraverso il mio ospite preferito che sto in questo momento cercando, ma che a un certo punto durante la smissione di un pezzo riuscirò sicuramente a trovare.
Quindi allora, ragazzi, a questo punto
vi lasciamo la
pezzo,
musica, cosa ci proponete e poi ci spiegherete il perché.
dopo la canzone,
ovviamente dopo che l'avrete suonata.
Facciamo una canzone che comunque è già più o meno uscita in un video live che appunto farà parte
che possiamo
del,
trovare su YouTube,
no?
Ok.
Che si chiama Felicità, Felicità, Mediocrità, Comodità. E la facciamo anche qua perché fa rima e poi perché è bella, credo.
Va bene, okay. A questo punto bene. Ragazzi, vi lasciamo, vi ringraziamo di nuovo per l'esibizione. Ragazzi, voi dietro lo schermo godetevi a questo punto Michele Maraglino e la sua band, possiamo chiamare almeno in questo momento.
Sì,
si sceglieranno sarebbe... fra 5 minuti. Non diciamo, vabbè, Michele Maraglino insieme a Daniele Rotella e Alessandro Della Massari. Vai.
A dopo.
È solo un modo per stare un po' soli. Lo so, non credi più nelle cose. Lo so, neanche nelle persone. La mediocrità è solo un modo per non stare soli. Lo so, il tempo lo hai fatto passare, lo so, la vita lasciata guardare, la comodità è solo un modo per avere ragione. Non fare tardi amore, non fare neanche rumore, la comodità è solo un modo per avere ragione. Lo so, il tempo lo hai fatto passare, lo so, la vita lasciata guardare, la mediocrità è solo un modo per non stare soli. Lo so, non credi più nelle cose, lo so, neanche nelle persone. La felicità è solo un modo per stare un po' soli.
Torniamo a questo punto, sempre qui da Link, in compagnia di Michele, Alessandro e Daniele, dopo questa esibizione. Parliamo un po' di questa canzone. Mi sembra che torna ancora una volta, no, il concetto della mediocrità, che già hai portato avanti comunque con il discorso musicale precedente. Perché ti è così vicino e perché tornarne a parlare, amplificando tra l'altro la cosa, legandola quindi alla comodità e quindi nel tuo schierarti contro la comodità?
Sì, diciamo che questa canzone in particolare può essere considerata il collegamento, no, tra il primo disco, che è appunto I Mediocri, e quello che sarà il nuovo, che appunto si intitolerà Canzoni contro la comodità e che ha come tema appunto la comodità, intesa nella sua accezione più negativa. Perché appunto, vabbè, io come al solito i titoli dei dischi li trovo praticamente notando che nelle canzoni che scrivo in quel momento ci finisce sempre una parola chiave, no? L'altra volta era la mediocrità, questa volta la comodità, c'era in 2-3 canzoni e ho pensato appunto di raccoglierle nel titolo Canzoni contro la comodità. Sì, secondo me l'argomento è molto collegato, collegato appunto con la mediocrità, perché appunto sì, io purtroppo descrivo un po' quello che mi circonda, nel senso un po' la situazione attuale dell'essere un trentenne oggi in Italia e in tutti i punti di vista, dal punto di vista appunto dell'occupazione, del lavoro, della propria indipendenza. E molto spesso queste canzoni sono nate appunto da un concetto che è appunto quello che molto spesso molte persone, molti coetanei, molta gente effettivamente è in difficoltà.
Certo. Noi non ha
infatti abbiamo deciso di fare Golconda, ecco perché
siamo in difficoltà, non hanno ancora ben chiaro che cosa fare, non hanno ben una strada ben tracciata, un lavoro, eccetera, eccetera. Però molto spesso hanno delle comodità, nel senso che ad un'azione non c'è una conseguenza, nel senso che magari non hanno la possibilità di, non hanno ancora una occupazione, magari hanno delle comodità, nel senso appunto inteso appunto nella società che ti costringe quasi a non poter essere tu veramente libero e poter essere tranquillo e senza la possibilità di magari vergognarti perché non hai un qualcosa. Cioè viviamo molto in una società costruita in cui la gente è riparata da una comodità che però effettivamente non è reale. Cioè molte cose che la gente possiede non le ha conquistate a fatica, certo, ma le ritrovate. Quindi, molto spesso
tu Michele intendi dire che in pratica che la comodità di cui tanto si parla, le comodità che noi abbiamo in realtà più che essere un vantaggio di fatto sono delle catene che ci rendono in qualche modo più deboli e ci impediscono così insomma di a un certo punto dire beh ragazzi qualcosa devo pur fare,
sì,
di
sai
serio,
quando si dice
in gioco.
Quando si dice che praticamente quando non hai niente allora magari ti scervelli per cavartela. Quando hai tutto rimani tranquillo, lì comodo e non succede niente. Quando invece ti devi dare una mossa perché sennò non arrivi, non puoi vivere, in quel momento tu non sai, non ti conosci bene fino in fondo. In quel momento puoi tirare fuori una parte di te che e dici cavolo, come sono
e
forte.
Secondo te quanto la musica a questo punto, quella che suoni tu ma anche quella che poi viene ascoltata può aiutare in tal senso, cioè la musica,
guarda,
la musica comoda, anche quella che la gente comoda ascolta musica comoda?
Sì, guarda, la musica ha un potere straordinario, cioè a livello di anche di messaggi e... Poi ovviamente per chi la fa la musica è una benedizione, nel senso per chi è nato con questa passione la musica ti salva la vita tutti i giorni, perché basta secondo me dargli tutto, cioè affidarsi completamente alla musica, lei ti restituisce tutto e ti salva. Purtroppo non è, cioè siamo un po', soprattutto in Italia il musicista non ha vita facile, però ecco, sia a livello, sì, secondo me a livello di contenuti ultimamente i testi, la musica prodotta in Italia non è che stia messa bene, ecco. Io secondo me anche a livello di contenuti siamo un po' scarsi, anche perché è un momento storico veramente strano che ci sta mandando in pappa il cervello.
Michele...
E quindi io faccio questo disco. Se no impazzisco, scherzo.
Michele è pazzo. Quindi Michele, anche perché affrontiamo l'altro aspetto, sì, cantautore ma anche produttore discografico. E quindi la tua lotta contro la comodità mediocre,
sì, io sono andato,
orienta anche le tue scelte musicali
come produttore,
individuare un gruppo o un artista,
sì,
un cantatore che in qualche modo interpreta in qualche modo questa tua linea, cioè tu questa tua linea la applichi anche da produttore discografico?
Beh, guarda che le valutazioni che uno prende a livello di collaborazioni, se collaborare con una persona o con un gruppo, con un artista, molto spesso vanno al di là della musica, vanno anche nella persona, nel vissuto, in quanto quella persona ama la musica ed è disposto a fare per la musica. Uno deve valutare tutto perché diciamocelo, attualmente non è che si sta bene, non è che sono in tanti a vivere, cioè prima di arrivare a dei livelli che tu puoi vivere facendo il musicista, facendo quello che ami, ce ne vuole, quindi ci vuole gente abbastanza determinata. Però ovviamente ci deve essere anche una validità nella proposta. questo è ovviamente, ci vuole la ciccia. Però a parità di ciccia, poi c'è tanta gente con la ciccia che però è un po'. Sono tante i fattori
sono tanti.
Poi,
anche voi ragazzi, cioè da musicisti, voglio dire, vivete poi la stessa cosa di cui parla Michele, o in qualche modo comunque la vostra visione è diversa, nel senso.
Ma no, è reale, nel senso che funziona proprio così. Non per. Cioè, comunque diciamo che poi il pensiero di Michele è da tanto tempo che lo assecondo e lo percorro allo stesso modo, perché noi ci siamo trovati e ci siamo subito presi bene, in sintonia, e quindi anche il fatto di aver chiamato l'etichetta La Fame Dischi è sintomatico di quello che serve per poter fare buona musica.
Certo,
cioè nel senso
sì, essere affamati,
cioè,
nel senso
la fame è comunque una ricerca di qualcosa, nel senso creativo, artisticamente, creativamente parlando, è un buono stimolo, cioè nel senso non essere mai soddisfatti a pieno di quello che si ha, cioè nel senso cercare di vedere sempre qualcosa di differente.
Poi, quindi mettersi in discussione, discutersi sempre, sperimentare,
sì, vabbè, ma poi si entra in uno stato particolare, nel senso che fare il musicista oggi o il produttore, avere un'etichetta discografica, realmente non ti porta a un lavoro, cioè nel senso non c'hai nessun tipo di profitto da queste cose, perché le spese sono enormi e quindi ti devi arrangiare, nel senso che comunque è una cosa che puoi fare insieme ad altro.
Okay.
Quindi è un insieme di questioni, anche perché nel 2014 c'è una grandissima quantità di gruppi validi, mm-hmm, rispetto a quello che poteva essere negli anni 70, che i gruppi per arrivare a registrare uno studio di registrazione dovevano passare, diciamo, delle selezioni enormi. Cioè, anche perché le produzioni degli anni 70 costavano tanti soldi.
Poi si vedevano ancora dischi.
E le produzioni, prima di investire su un gruppo, ci pensava no una, ma 10.
Prima, quando avevi fatto il disco, eri arrivato.
Oggi con 2.000 euro, 3.000 euro, riesci a fare un disco fatto bene.
Certo.
Alessandro, dal tuo punto di vista, cioè il tuo rapporto in questo senso con la musica, cioè con
il mercato musicale,
anche tu pensi che il problema della fame, cioè dell'essere affamati dal punto di vista creativo, sì, sia innanzitutto il primo punto di partenza per poter anche vivere poi di musica in qualche modo,
ammesso che sia possibile
e soprattutto qui in Italia, perché comunque parliamo di un contesto particolare, quello italiano.
Certo, in Italia è difficile. Io ho lasciato l'università per fare il conservatorio, cioè fare un po' di jazz, quindi spero di un giorno uscire dall'Italia, Stati Uniti, Francia, quindi
andare via dall'Italia.
Questo sarebbe il mio primo obiettivo.
Siamo un po', allora, c'è un momento di tristezza, perché effettivamente l'osservazione che faceva Alessandro è l'osservazione che faceva Daniele, l'osservazione che faceva Michele è abbastanza realistica. La proposta sembrerebbe quasi: ragazzi, lasciamo il paese, perché forse, certo, non dico lasciamo il paese, ma forse in altri contesti, ma probabilmente sì, forse la musica verrebbe accettata in maniera diversa. Non so se questo è la vostra.
Sì, no, guarda, io personalmente, nel senso che poi mi sono sempre messo a confronto con un genere che non è puramente italiano. Noi, come The Last and the Fury, come gruppo mio, siamo anglofoni e cerchiamo di essere più vicino ad altri sistemi, però in realtà quello che io mi sento di consigliare non è tanto di partire, ma di riuscire a costruire qualcosa di buono qui per poter magari nel senso, se è un discorso di mettersi a confronto con altre realtà estere, è giusto, però che magari quel bagaglio di conoscenza venga poi reinvestito nel nostro paese per cercare di far crescere qualcosa in maniera sana, perché penso che questo, in periodo storico, possa permettere, adesso con tutto quello che si possa dire, no? Con tutta l'oscurità che gravita intorno a questo periodo, però in realtà secondo me questo è proprio il periodo buono per poter ripartire, cioè nel senso per poter dire ok, io sono fatto di questa pasta, sono convinto di questa cosa e la porto avanti, chiuso, cioè senza scendere a compromessi su niente. E soprattutto un'altra cosa che succede molto nel nostro ambiente, ma come in tutti gli altri ambienti di lavoro, basta lamentarsi. Cioè veramente basta lamentarsi, quindi sono gli anni in cui non bisogna più lamentarsi, ma bisogna, secondo me, reagire in maniera concreta a questo.
Bene, hai perfettamente ragione. Anche io e Ser Jacopo pensavamo di fare Golconda 3.0 presso una radio francese, ma poi abbiamo
problemi
deciso...
di lingua, anche se l'era di Fabio Cianita la parente,
o anche tedesca, non era questo il problema, anche una radio polacca ci aveva contattato, ma abbiamo deciso di restare in Italia e di continuare questo programma qui, ed è per questo motivo, perché noi abbiamo un sogno di cambiare l'Italia,
Da dentro però,
da dentro. Io vi prometto, ragazzi, che noi di Golconda 3.0 entro 1000 giorni cambieremo musicalmente, anche grazie al vostro aiuto, voi siete stati i primi, quindi avrete un merito speciale.
Grazie.
Cambieremo musicalmente l'Italia entro 1000 giorni a partire da oggi.
E adesso torniamo
ministro
però.
Ministro della musica.
Assolutamente,
ministro della musica e due viceministri.
Sì, ragazzi, mi raccomando. Io non ascolto.
Ma un sottosegretariato mi va anche bene.
Torniamo a questo punto alla musica e alle scelte che poi ci ha fornito Michele, proprio le canzoni che in qualche modo caricano Michele. Ma dato che parlavamo di commercializzazione della musica e in qualche modo anche di modo per combattere il mercato discografico, lasciamo le parole a questo punto ai Clash con Lost in the Supermarket da London Calling, che forse è uno dei gruppi di combat rock che meglio espresso.
E ti abbiamo fatto contento. Abbiamo fatto contento a sua insaputa Daniele Rotella, che non sapeva che mandavamo i Clash.
A voi i Clash, Lost in the Supermarket.
On go. Bene, siamo rientrati sfumando, è un dolore farlo, siamo rientrati con i Clash, abbiamo appena trasmesso Lost in the Supermarket, grande pezzo dei Clash, il punk colto, il punk politico per eccellenza, britannico. Resto sempre del parere, comunque nessuno mai mi convincerà del contrario, che il punk è americano e l'hanno inventato i Ramones, per non dire addirittura gli Stooges. Queste sono le mie idee personali. Comunque il punk nasce secondo me americano, forse gli inglesi l'hanno fatto meglio, va bene, ci possiamo anche discutere, ma per me il punk è americano. Allora, Lost in the Supermarket. Siamo nel 1979, è il terzo album dei Clash, l'album della consacrazione, London Calling. Il pezzo esce esattamente il 14 dicembre del 79. Se avessero aspettato altri 20 giorni, insomma, l'avrebbero mandato nel 1980, così rientrava come brano degli anni 80. Così siamo anche riusciti a coprire con questa tracklist, siamo riusciti a coprire gli anni 70. Il brano è l'ottava traccia dell'album e parla fondamentalmente in maniera chiarissima di consumismo sfrenato, tutti quanti gli elementi che fanno parte, che tu puoi ritrovare nella depersonalizzazione della gente, della società, quando va in un centro commerciale. Siamo nel momento in cui l'importante è comprare, comprare, comprare e acquisire personalità attraverso gli oggetti che compri. E questo per i Clash è praticamente merda.
Che
però la condannano.
Io devo confessare una cosa: questo pezzo l'ho scelto, l'abbiamo scelto con Fabio. Io principalmente perché mi ricorda quella sensazione piacevole che non so se avete mai provato quando state particolarmente bene, o di perdervi per ore dentro al supermercato con quella gioia di passare in mezzo con quei prodotti colorati, magari anche con, se andate a fare spesa con un amico o con la ragazza.
Ma infatti il paradosso del pezzo, insomma, è anche
è il mood,
che,
no?
No, anche la musica d'attesa del supermercato, no? Ti è mai capitato, esatto, di passare e ascoltare canzoncine che ti fanno un attimo pensare a qualcos'altro, no?
Assolutamente. Sì. Ebbene, questo devo dire che anche su YouTube molti parlavano proprio, no, di questo pezzo di Clash, che è un pezzo totalmente diverso da quelli,
sì,
che di London Calling, che probabilmente è forse l'album quello più combattivo in tutti i sensi.
Più politico, indubbiamente, quello proprio della estrema avversione verso proprio tutto quanto, non soltanto il sistema sociale inglese, ma verso proprio il sistema sociale occidentale. E in questo senso i Clash sono stati, diciamo, un gruppo cult di quello che si potrebbe anche definire, chiamavano, un punk politico combattente. Poi, se riguarda il combat rock, diciamo,
che poi diciamo ancora un'altra cosa, in pieno stile Golconda, abbiamo messo Elvis per primo. I Clash con la copertina richiama il primo album di Elvis del 1956, proprio perché legame con rock and roll di origine.
Ragazzi,
chiaro,
nulla è casuale in Golconda, non lo è mai stato dalla prima edizione, passando per la seconda ed arrivando fino adesso alla prima puntata della terza edizione. Ovviamente ricordo anche a tutti quanti che ce ne saranno altre 10 di edizioni di Golconda da qui a venire nei prossimi 10 anni.
10 più 3
arriviamo alla 13esima edizione. Radiofonica non si liberrà di noi perché noi comunque abbiamo delle foto compromettenti che ci possono permettere di fare quello che
le foto
compromettenti
nel 2014 sono tutto.
Adesso
sedere delle foto compromettenti.
Ragazzi, adesso invece passiamo alle cose serie, passiamo alla musica.
Esatto.
E la musica è una cosa seria.
Alla scelta di Maraghino, perché comunque componente di questa nuova versione di Golconda è anche dare la possibilità, e vogliamo, anzi pretendiamo, un contributo musicale anche dall'ospite che c'è con noi, e quindi abbiamo chiesto a Michele una canzone che in qualche modo lo mettesse a suo agio e gli desse la carica. Quindi
sì,
presenta tu il pezzo.
Io ho scelto un brano degli After Hours, perché comunque io sono molto tendente all'ascoltare
musica italiana,
se si è capito. Comunque c'è questa canzone degli After Hours che è molto bella, si chiama La Sinfonia dei Topi, che mi ricarica molto perché praticamente dice mi ci ritrovo molto. È una canzone che ti dice sì, fai quello che vuoi, lascia perdere tutto quello che ti dicono, che ti riempiono la testa di cazzate, fai quello che ti senti e non sentirti in colpa.
Assolutamente.
E io la canto a squarciagola a casa e mi carico e poi esco e mando a cagare tutti.
Ecco, finalmente un aspetto inedito della vita privata del Maraghino, che forse non tutti quanti sanno. Noi a Radiofonica abbiamo sempre cercato, ci siamo sempre chiesti, ma che cosa fa poi Maraghino quando torna a casa? Adesso sappiamo cosa fa. Allora, tu hai citato gli After Hours, fra l'altro piccolo collegamento, e in questo senso Radiofonica in qualche modo implicata, anzi altamente implicata, all'Immaginario Film Festival dal 3 al 9 novembre di quest'anno. Manuel Agnelli degli After Hours
sarà
il leader, sarà presente,
perché se vogliamo andare lì a insultarlo, a parlarci, comunque l'occasione l'avremo proprio la prossima settimana.
Sarà, quindi sarà, anche in questo caso nulla è casuale,
no,
in Golconda 3.0
è bellissima Golconda 3.0.
grazie ancora ragazzi, la salutiamo. Agnelli che deve andare, quindi
nel frattempo Daniele ci lascia. Beh, è stato un onore averti con noi,
grande.
È stato davvero molto, per noi molto importante, grazie del tuo contributo musicale, delle informazioni che ci hai dato.
Grazie.
E del fatto che hai suonato qui a Golconda per noi, per il programma, per la radio, ma soprattutto per chi ci sta ascoltando e vedendo e ammirando quanto siamo bravi, belli, giovani e sfortunati e sfigati nella vita. Va bene, Daniele, grazie davvero di essere stato con noi. Daniele ci saluta. Rimangono con noi Michele Maraghino e Alessandro Dammassani.
Grazie. Questi intanto sono
fino alla fine.
Sì, questi sono gli After Hours, intanto con La Sinfonia dei Topi, la scelta di Michele Maraghino. Boom!
On go!
Ben ritrovati, abbiamo appena ascoltato la scelta musicale del buon Michele Maraglino, che erano proprio gli After Hours, giusto anche per mettere un po' di buona musica italiana, in particolare di rock italiano. Devo ammettere che non l'ascoltavo da un po' e c'ha il suo perché.
Sì, sì, era un inedito, mi sa, di una raccolta molto bella, bellissima.
Io ho avuto la fortuna, voglio condividere, tra l'altro
Sir Fabio
è
stato
un elemento in comune, sì, con Sir Jacopo, che è abruzzese esattamente.
Ebbene, sì,
dell'Aquila o di L'Aquila, ma si dice dell'Aquila, negli Abruzzi, come molti dicono, come giusto,
perché il Molise non esiste, qui gli Abruzzi, veramente non ce ne vogliate, Molisani.
Era la prima settimana di ottobre, fine settimana di ottobre, L'Aquila è il tour, è paura del buio,
riportato in tour dopo
tantissimi anni degli After Hours, spettacolo in cui tra l'altro c'era un'ottima esibizione proprio di Manuel Agnelli insieme al grande attore Antonio Rezzi,
altro ospite dell'Immaginario Festival nei prossimi giorni.
Tutto è sempre coincide in Golconda 3.0 e fra l'altro alcune performance di gruppi di particolare interesse musicale, a mio avviso, all'interno di una struttura infusa accanto al palco. Daniele Rotella ci ha lasciato, però comunque
noi ci siamo messi un po' più
noi ci siamo più comodi, ma in realtà
potete vedere meglio
perché non ci vedesse il nostro secondo, no,
facciamo vedere l'ospite.
È arrivato un altro ospite che sostituirà indegnamente, a mio avviso, Daniele Rotella. È arrivato l'altro ospite che sostituirà indegnamente Daniele Rotella, lo presento a voi. Non parla da molto tempo, da almeno dal 1980, eccolo qui. Non so se ci riconosce, se lo riconosce.
Beh, è Fabio, se non mi sbaglio.
Per chi non lo vedesse, va bene, per chi non ci sta ascoltando, per chi non ci sta, meglio, per chi non ci sta vedendo, l'altra volta sono riuscito a raccimolare per pochissimi euro un poster molto figo di John Lennon. L'ho guardato e ho detto: cavolo, c'è gente che mi fa i ritratti. Ho detto: allora io me lo compro e me lo porto a casa. Oggi l'ho voluto portare qui.
Bello.
È mio, non lo regalo a nessuno, perché i ritratti miei non li regalo a nessuno. E comunque, dove c'è John Lennon c'è sempre benedizione.
C'è
per
Golconda, beh, sì.
E dove c'è John Lennon c'è Golconda.
Adesso siamo arrivati ormai alla conclusione di questa prima puntata di Golconda 3.0. Un'ora e mezzo. Torneremo martedì prossimo, sempre dalle 16.15 alle 17.45. Quello che state ascoltando in questo momento in sottofondo era un'altra delle nostre scelte di me e Fabio, che era Dancing with Myself di Bigliato.
Piccola
notizia: a Milano, al Fabric, Bigliato si esibirà proprio il 23 novembre 2014 e io sarò presente insieme a delle mie amiche, per cui chi mi vuole trovare mi troverà.
Siamo interessati alle amiche.
Sono due, sono lì, qui a posto, okay. Mi presenterò, cioè Sara e Gaia, per cui a posto. E salutiamo i nostri radioascoltatori da parte di Sir Jacopo.
Sir Fabio,
ringraziamo Michele Maraglino e Alessandro per essere venuti qui a farci compagnia.
Grazie a voi dello spazio.
Grazie Michele, grazie Alessandro, è stato davvero per noi un onore avervi come primo ospite.
Quando uscirà il disco
3.0
tornerò, vi porterò una copia e brinderemo insieme.
Assolutamente. Poi prossima data dal vivo, giusto per dare una
piccola coordinata,
sì,
tanto
adesso
per capirci.
Sì, stiamo facendo qualche concertino acustico e mi sa che la prossima è il 23 novembre a Battipaglia.
Perfetto.
Quindi, 23 sì. novembre, ragazzi, 23 novembre 2014, Battipaglia al
Capri Jazz Caffè,
Capri Jazz Caffè. Sì. Casomai ci fosse qualche errore, ovviamente se andate sulla pagina di Facebook di la
della fame
di Michele Maraghino,
di Michele Maraghino, eccetera eccetera. Voi troverete tutte quante le info esatte, perché molto spesso Michele Maraghino si sbaglia e magari lo troverete da un'altra parte, magari a Latina. Potrebbe anche capitare, è successo
una volta, ecco. Ero al Loop di Taranto e mi aspettavano al Loop di Perugia,
c'era gente che quando inizia il concerto,
ma avevano capito male,
era entrato nel loop sbagliato. Esatto. Evidentemente sì, molto spesso capita nella vita.
E ragazzi, da qui, da Radiofonica, da Link, da Violis Rock, è tutto, da ragazzi, appunto di nuovo Ser Jacopo,
ragazzi, Ser Fabio, vi salutiamo alla seconda puntata, alla prossima puntata, sempre un'ora e mezza, ogni...
sempre con un ospite, speriamo, sempre, non sempre, sappiamo chi,
non sappiamo chi stavolta, davvero non lo sappiamo, siamo sinceri, nostro ospite, sempre ogni martedì dalle 16:15 alle 17:45 per un'ora e mezza di diretta audio video in pieno streaming e in pieno stile Golconda
3.0,
ricordatelo, 3.0 Golconda, seguiteci, vi passo, amiamo, on go.
Radiofonica.com